dalla redazione di East Journal, oggi parliamo dell'accordo di pace firmato tra Kirghizistan e Tagikistan, che hanno ufficialmente normalizzato la questione dei confini, delle proteste pro-europee in Georgia, che proseguono da oltre 120 giorni, e dell'arresto in Turchia di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e principale avversario politico del presidente Recep Erdogan.
Io sono Davide Cavallini.
Io sono Rebecca Grossi.
Io sono Livio Maone.
Giovedì 13 marzo i leader di Kirghizistan e Tagikistan hanno firmato un trattato molto importante che ha forse messo fine ai conflitti che hanno caratterizzato le recenti relazioni tra i due paesi. Paragonato ovviamente al conflitto russo-ucraino o alle offensive israeliane nella striscia di Gaza, almeno se si tiene conto del numero delle vittime, quello tra Kirghizistan e Tagikistan sembra più un piccolo contenzioso che una guerra. Ma vale comunque la pena di parlarne, innanzitutto per la poca copertura mediatica che è stata offerta e poi soprattutto appunto alla luce della ritrovata intesa tra i due paesi centroasiatici che hanno ufficialmente delimitato il loro confine di quasi 1000 chilometri. Per capire come la delimitazione dei confini, ormai a 30 anni dalle dichiarazioni di indipendenza delle due ex repubbliche sovietiche, sia servita a stipulare quella che nei fatti potrebbe essere una pace duratura, quello che tutti ci auguriamo, basta guardare alla mappa dei due paesi. Se aprite Google Maps dai vostri computer o telefoni, vedrete che il Kirghizistan presenta sul suo territorio ben 4 esclavi, di cui 2 uzbeke, Shohimardon e il distretto di Soh, e 2 tagiche, nel distretto di Lelek e nei pressi di Vuruk. Questa bizzarra configurazione territoriale non è altro che il frutto dell'arbitrarietà sovietica nel tracciare i confini, arbitrarietà che non ha tenuto conto delle suddivisioni etniche, sociali e geografiche dei gruppi che abitano la regione. Un altro fattore importante, nonché ulteriore pomo della discordia, se così possiamo dire, è stato l'accesso alle risorse naturali e in particolare alle risorse idriche. Il problema non si è posto fino a che l'autorità di Mosca ha avuto la forza di deliberare in merito allo sfruttamento dei bacini e dei canali, deviandoli ora da una parte, ora dall'altra, a seconda di quelle che il centro pensava di volta in volta e fossero le necessità della popolazione. Ma con il crollo dell'Unione Sovietica tutto è cambiato. I due paesi si sono trovati faccia a faccia con un problema di non facile soluzione, su cui si è innestato tra l'altro il crescente e attualissimo problema del cambiamento climatico e il conseguente inaridimento che complica ulteriormente le cose. Le prime schermaglie sono nate nel 2004. Si è trattato prevalentemente di incidenti di carattere locale, e sono circa 70 quelli documentati, incidenti che si sono protratti fino al 2015, concentrandosi soprattutto nella regione di Batken, nella parte meridionale del Kirghizistan. Sul finire della primavera del 2021, parliamo di aprile-maggio 2021, la situazione è degenerata in conflitto nei pressi della città di Chorkuk, uccidendo 55 persone e costringendone circa 40.000 all'evacuazione. Nel 2022 gli incidenti si sono fatti sempre più frequenti, fino a quando a settembre dello stesso anno sono culminati in 6 giorni di guerra vera e propria. Più di 100.000 persone sono state costrette ad evacuare le zone interessate dal conflitto, mentre più di 100 sono morte. Subito dopo l'avvio delle ostilità erano state Russia e Turchia a farsi promotrici di un accordo che mettesse fine alla guerra, ma senza particolare successo. Il Cremlino, d'altra parte, pur avendo basi militari in entrambi i paesi, pur avendo la forza e la capacità di mediare con 2 interlocutori, dal febbraio 2022 è stato concentrato su ben altri fronti. Ad oggi possiamo dire che la questione del confine ha trovato una soluzione che sembra duratura, ma da affrontare rimane la questione idrica, che si inserisce in un quadro che è comune a molte zone dell'Asia centrale. Per saperne di più e approfondire ulteriormente la questione, Noi vi consigliamo di leggere Kirghizistan e Tagikistan hanno firmato uno storico trattato di pace e il Tagikistan sta costruendo la diga più alta del mondo. Due articoli sul nostro sito, His Journal, a firma di Paolo Perolo.
In Georgia stanno proseguendo ormai da oltre 120 giorni le proteste di stampo pro-europeo e contro il governo targato Sogno Georgiano. Cominciate ufficialmente alla fine di novembre dell'anno scorso, nascono dai diffusi malumori emersi a seguito delle elezioni parlamentari di ottobre, vinte dalla coalizione Sogno Georgiano, che ha ottenuto quasi il 54% dei voti e quindi la maggioranza assoluta in Parlamento. Sul processo elettorale di ottobre calano però presto diverse ombre, fra manifeste, pressioni sul voto e brogli elettorali e presunte più insidiose interferenze russe, proprio come Moldavia e Romania, confermando quindi quello come un autunno caldo elettorale in tutta la regione. Il risultato elettorale è stato duramente contestato dalle opposizioni e anche la comunità internazionale rimane a tutt'oggi quantomeno scettica riguardo alla legittimità e al candore, per così dire, del voto. Da allora le opposizioni si sono mobilitate in protesta e hanno boicottato il Parlamento, che tuttavia ha continuato a lavorare proprio per la larga maggioranza di cui gode Sogno Georgiano. La miccia però che fa scoppiare le proteste investendole di una dimensione di massa è il discorso tenuto a novembre dal primo ministro con cui si mette in pausa il processo di integrazione europea fino al 2030. L'elezione presidenziale dell'ex calciatore Mikhail Kavelashvili, una figura controversa, antioccidentale e considerata molto vicina al regime russo, qui è seguita la rimozione di Salomè Zurabishvili, grande oppositrice di Sogno Georgiano e argine fino a quel momento della deriva più nazionalista, fomenta ulteriormente le manifestazioni e il malcontento. Ad un certo punto la carica di violenza delle proteste raggiunge inoltre livelli allarmanti, con una dura, durissima repressione da parte delle forze dell'ordine, anche contro giornalisti che seguivano le proteste e leader di primo piano delle opposizioni, in teoria tutelati dall'immunità parlamentare, fra arresti, rapimenti e brutali pestaggi. Questi mesi in Georgia, fra elezioni e proteste, sono scrutati attentamente dagli analisti e paiono decisivi per determinare la direzione politica che sta prendendo il paese. Nonostante la vittoria netta per Sogno Georgiano, infatti, la Georgia è ampiamente descritta come un paese al bivio fra due visioni di futuro. L'una più autocratica e nazionalista, incarnata da Sogno Georgiano, l'altra più schieratamente euroatlantista. La presunta divisione fra Est e Ovest, però, con Sogno Georgiano nei panni del cattivo filo russo, sarebbe una semplificazione, essendo la questione molto più sfumata e complessa. Sogno Georgiano è stato fondato dal magnate Bitsvina Ivanishvili nel 2012 ed è al governo da allora. Nasce come partito moderato e bilanciato fra ricerca di un appeasement con la Russia e aspirazioni euroatlantiche. I primi anni di governo sono caratterizzati da moderazione, prendendo le distanze dalle tendenze più radicali segnalate dal precedente governo guidato da Mikhail Saakashvili. Proprio il tratto moderato del partito ha portato stabilità per tutto il decennio successivo nel paese e importanti riforme sono state introdotte, dalla giustizia alla sanità, e con il partito che si è impegnato anche verso una maggiore trasparenza del settore pubblico. È stato un governo di Sogno Georgiano a inserire nella Costituzione l'ingresso nella UE e della NATO come obiettivo nazionale, e sempre un governo di Sogno Georgiano a sostenere la stessa Zurabishvili durante le elezioni presidenziali del 2018. La direzione più autocratica, nazionalista e fredda, diciamo, nei confronti dell'integrazione europea è quindi uno sviluppo recente per il partito, iniziato nel 2020 e che ha preso piede con lo scoppio della guerra della Russia contro l'Ucraina. Proprio il conflitto e l'imposizione delle sanzioni contro Mosca ha portato infatti ingenti flussi turistici ed investimenti che sono fluiti nel paese caucasico. Questo importante apporto economico sembra dunque aver spinto Sogno Georgiano a cercare un diverso equilibrio per la necessità di non urtare, fra virgolette, la Russia e decidendo così di rallentare il cammino verso l'UE. Più che di filorussismo sarebbe quindi corretto parlare di appeasement con Mosca, una tattica per evitare l'escalation militare simile a quella del 2008 e dietro al quale è stato riconosciuto aver avuto un ruolo proprio Saakashvili, quando il paese tentò di riprendere il controllo della regione separatista dell'Ossetia del Sud provocando un intervento militare russo. La Georgia sembra quindi attualmente impegnata in un delicato esercizio di equilibrismo geopolitico. In generale è dal 2020 che si assiste ad un irrigidimento democratico nel paese, a partire dalla libertà di stampa a cui sono state imposte limitazioni con la contestata legge contro i cosiddetti agenti stranieri. Introdotta una prima volta nel 2023, ma poi ritirata a seguito della forte reazione popolare che ha provocato, è infine passata in aprile dell'anno scorso. Un recente pacchetto legislativo di inizio marzo ha imposto un'ulteriore stretta alla legge, con sanzioni penali ancora più severe. La legge, che prevede la registrazione come agenti stranieri per tutte quelle organizzazioni che ricevono più del 20% di fondi dall'estero, era fra l'altro già stata soprannominata legge russa, proprio per la disturbante somiglianza con quella del 2012 con cui in Russia si è dato un giro di vite contro gli oppositori e dissidenti del regime di Vladimir Putin. Il pacchetto di marzo prevede anche, fra le altre, l'esclusione delle organizzazioni della società civile dal processo decisionale pubblico, in quanto ostacoli all'effettiva attuazione della governance statale. Tornando alle proteste, proprio nei giorni scorsi, in occasione dei 34 anni dal referendum con cui la Georgia ha votato per l'indipendenza dall'Unione Sovietica, la ex presidente Zurabishvili ha tenuto un discorso annunciando la creazione di una piattaforma di resistenza con tutte le organizzazioni di stampo pro-europeo per continuare la lotta e darle un formato politico. La proposta, tuttavia, non è stata accolta da tutti con lo stesso entusiasmo e diversi altri leader dell'opposizione hanno criticato come proclama privo di sostanza le sue parole. Una situazione che quindi rimane in divenire e che continueremo a seguire con i nostri articoli.
Accuse di corruzione e favoreggiamento al terrorismo è stato arrestato il 19 marzo in Turchia Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e principale avversario di Erdogan alle prossime elezioni presidenziali. Immediatamente sono scoppiate enormi proteste da Istanbul ad Ankara e poi si sono propagate in altre città più piccole della Turchia e pochi giorni dopo, il 23 marzo, il tribunale ha confermato il suo arresto casualmente proprio nel giorno in cui si tenevano le elezioni, le primarie del Partito Repubblicano del Popolo, il partito di İmamoğlu, lo stesso fondato da Mustafa Kemal Atatürk, padre della Repubblica Turca moderna di ispirazione laica e socialdemocratica. Quindi durante l'arresto İmamoğlu si è riconfermato come candidato del Partito Repubblicano del Popolo e si è anche riconfermato come il principale oppositore politico di Erdogan. Basti pensare che alle urne si sono recati quasi 15 milioni di cittadini e quasi il 95% ha votato per lui. In parallelo all'arresto, e questo per quanto non sembri un elemento anche più decisivo dell'arresto stesso, l'Università di Istanbul ha revocato la sua laurea. E questo è importante perché mentre İmamoğlu potrebbe candidarsi dal carcere, come peraltro è già avvenuto nelle ultime due tornate elettorali, nel 2018 e nel 2023, non potrebbe candidarsi senza la laurea, quindi in questo momento, causa revoca della laurea, non si potrebbe candidare perché non risulta di fatto laureato. La reale accusa, la reale colpa di İmamoğlu è stata quella di aver creato un'opposizione credibile al presidente Erdogan in grado di parlare con i tanti strati che compongono la società civile turca. Questo lo si è visto, lo si vedeva chiaramente in tutti i sondaggi condotti da due anni a questa parte, secondo i quali Erdogan otterrebbe la maggioranza relativa al primo turno ma perderebbe contro appunto İmamoğlu al secondo turno. Questa eventualità si verificherebbe nel 2028, quando ci saranno sia le elezioni parlamentari che quelle presidenziali, e ci ricorda come Erdogan, nonostante lo spirito autocratico, debba sempre passare per i meccanismi democratici che infatti da sempre cerca di modificare a suo favore. Per la prima volta è diventato Presidente della Repubblica nel 2014, quando in Turchia vigeva un sistema parlamentare, per poi cambiare nel 2017 la Costituzione attraverso un referendum, passando dal sistema parlamentare a quello presidenziale, centralizzando i poteri nella sua figura, estendendo anche in quell'occasione a 5 anni il mandato presidenziale, non solo perché la creazione del nuovo sistema ha dato la possibilità ad Erdogan di azzerare il suo primo mandato. Di fatto le successive elezioni, quelle del 2018, svolgendosi in un nuovo sistema, sono state considerate per lui il primo mandato invece che il secondo, e allo stesso modo quelle del 2023 sono state considerate il secondo invece che il terzo. Erdogan è riuscito in questo modo a ritagliarsi 5 anni in più di governo rispetto a quanto previsto dalla Costituzione vigente nel 2014, centralizzando nel frattempo i poteri dello Stato nel Presidente della Repubblica e quindi in se stesso. Dunque la vicenda, l'arresto di Imamoglu fa chiaramente parte della più ampia strategia di Erdogan, che vale la pena ricordare non essere affatto da solo, ma avere invece con sé buona parte dello Stato turco, che approva l'ascesa geopolitica del paese avvenuta negli ultimi anni. Questa strategia quindi dovrebbe passare per una ulteriore modifica della Costituzione e portare alla conseguente rielezione di Erdogan già nel 2028 per un quarto effettivo mandato, che lo preserverebbe al potere almeno fino al 2031. E in questo senso va letto anche l'accordo preso nelle ultime settimane con il PKK curdo, che dopo l'improvvisa storica dichiarazione di Öcalan ha annunciato un cessate il fuoco con Ankara, che tradotto significa accettare di confluire nel sistema politico turco al servizio del presidente in cambio di concessioni e convivenza pacifica, di fatto un altro avversario politico in meno. Tuttavia davanti a Erdogan è improvvisamente montato un enorme ostacolo che, esistendo al di fuori delle istituzioni, fa ancora più paura al regime e apre prospettive ancora più incerte. Negli ultimi giorni e ancora in questo momento assistiamo al più grande giro di manifestazioni da quando egli è diventato presidente nel 2014, in generale a uno dei più grandi della storia della Repubblica Turca. Nel recente passato infatti la popolazione turca ha sempre sopportato grandi privazioni e crisi economiche senza rivoltarsi eccessivamente contro il governo. In questo caso però la congiuntura tra l'arresto di Imamoglu e la situazione economica del paese ha fatto sì che la piazza stia diventando un elemento decisivo per determinare il futuro politico della Repubblica Turca. E se all'inizio il governo ha lasciato in parte sfogare le proteste, adesso sta aumentando gradualmente il livello della repressione. Negli ultimi giorni, ad esempio, è arrivato a deportare giornalisti stranieri che riportavano gli eventi sul campo, non limitandosi quindi all'arresto di quelli turchi, che purtroppo è una prassi consolidata. E nonostante le violazioni abbiano toccato anche cittadini stranieri, l'Unione Europea si è limitata a lanciare i suoi soliti moniti senza fare nulla di concreto. Oltre alle solite impasse create dalla struttura stessa dell'UE, questa volta lo scenario internazionale chiede particolare cautela a Bruxelles. Nel mondo di Trump e di Putin, questa Turchia, membro della NATO e grande protagonista tanto nel Mar Nero quanto nel Mediterraneo, potrebbe essere una risorsa, come dimostrato dal ruolo di Ankara nella questione ucraina.
Questa puntata, che ci ha portato dal Mar Nero al Caucaso fino all'Asia centrale, ci ha raccontato quindi di movimenti di protesta che stanno avvenendo in Turchia e Georgia contro quelle che vengono percepite come forzature da parte dei governi dei due paesi, ma ci ha anche raccontato di una buona notizia della firma del trattato di pace fra i leader di Kirghizistan e Tagikistan. Da parte nostra di East Journal continueremo a scriverne sul giornale online e a parlarne su queste frequenze. A presto!